una storia d'amore come tante e che finiscono in tragedia. È la storia di Dio con il popolo, è la storia di tanti matrimoni, è la storia di tante relazioni. Inizia con l'amore di Dio, che è rappresentato dal diletto che si prende cura della vigna, la circonda, dissoda il terreno, scava un pozzo, eccetera, una torre, lo circonda di tutto e di più, dissoda il terreno, mette viti pregiate, qualche cosa di bello, devono portare frutto, e frutto non lo portano. Questa storia d'amore si trasforma in tragedia perché questi contadini decidono che quello che gli è stato regalato come dono, quindi la vigna, dissodato il terreno, che rappresenta poi aver tolto tutte le cose brutte dal cuore dell'uomo, aver tolto anche gli ostacoli, le difficoltà, si è preso cura, questi contadini che hanno ricevuto tutto gratis, gratuitamente, coltivassero questa terra, ne prendessero una parte dei frutti per nutrire loro e la loro famiglia, e il resto, come succedeva una volta, darla al legittimo proprietario. Il legittimo proprietario è Dio. Ma chi sono questi contadini che fanno in questo modo? Sono tutte quelle persone che hanno deciso che la vita è loro. Sono questi che mettono in croce Gesù, eh? Sono tutte quelle persone che hanno deciso, che scelgono di fare quello che vogliono. La vita è mia, non posso fare quello che mi pare. Sono io che decido ciò che è bene e ciò che è male. Io sto a sentire te, ma posso anche non ascoltarti. Sono tutte quelle, appunto, quelle persone che non riconoscono che Dio ha un'autorità nella mia esistenza. E se non riconosco che Dio ha un'autorità nella mia vita, quello che mi è stato donato, che è la vita, che è rappresentata dalla vigna, che Dio si è preso cura di me. Leggevo una domanda, apro una parentesi, di un ragazzo, di una ragazza di terza media, che mi ha fatto una domanda che devo rispondere giovedì prossimo, Marco, preparati. E perché Gesù è morto? Perché noi? Perché Gesù? È la cura di un Dio che si prende cura dell'uomo, un amore grande fino a morire, perché la vita è sua, me l'ha regalata e me l'ha data in una maniera bella e perfetta. Ma quando io decido di fare quello che voglio, quello che desidero, non sono più disposto a consegnare i frutti di questa vita, della vita poi. Possiamo dire, Dio ha diritto di ricevere i frutti della mia vita? Certo. E perché non glieli diamo? Quando noi questi frutti ce li teniamo per noi, che poi si chiama prendere possesso delle persone, della mia vita e della vita dell'altro. Quando la relazione, noi diciamo sempre, mio marito, non diciamo mai lo sposo o la sposa che Dio mi ha messo accanto. Diciamo mio figlio, ma non diciamo mai il figlio che Dio mi ha donato. Perché il giorno del matrimonio queste cose qui vengono, che i figli che Dio vorrà donarmi. Noi chiamiamo sempre, usiamo sempre il mio, ci siamo dimenticati che tutto appartiene a Dio. La mia vita, non diciamo la vita che è di Dio. Giusto? Perché ci siamo impossessati, E quando tu ti sei possessato di qualche cosa, non sei disposto a ridarlo al legittimo proprietario perché non lo riconosci. Questi della vigna è una storia d'amore dove Dio si è preso cura dell'uomo e che io non riconosco questo amore. Perché si è preso cura? Perché la vita è sua. E lui tutto quello che ci ha insegnato, quello che fate, vorreste che facessero voi, fatelo anche, gli altri facciano voi, fatelo anche voi. Cioè Gesù fa per noi quello che farebbe per sé. Ci si appartiene. E allora quando io non do, non riconosco Dio come il Signore della mia vita, non mi assumo la responsabilità di portare frutti, ucciderò sempre, in questo caso qui il Signore, ma state attenti, ucciderò sempre anche tutte quelle persone che chiedono, sarà il caso che tu renda conto al Padre Eterno? Faccio un esempio molto semplice, così ci si capisce ancora meglio. Se una moglie richiama il proprio marito a essere marito, a essere fedele all'impegno che si è preso davanti a Dio, di amare e onorare tutti i giorni della vita, giusto? Spesso il marito dice, sei una rompiscatole, può anche essere, ma quella donna che richiama il proprio sposo alla propria responsabilità, gli stai dicendo una cosa che non è lei in quanto tale, l'errore spesso della sposa, ma possiamo anche invertire le persone, anche viceversa, o io sacerdote, è lo stesso. Non sono rompiscatole io, sei tu che sei mancante. Attraverso di me, sposo, sposa, prete, qualunque padre o madre, ti dico davanti, sei chiamato a portare frutto. Devi rendere conto della tua vita al Padre Eterno. Ma noi non c'è più nessuno che lo fa. Magari questo lo facciamo a casa nostra perché mi dà noia a me. Ma quanta sofferenza c'è in chi ama e quando l'amore non è corrisposto? Non c'ho da insegnarvelo io a voi perché voi lo vivete a casa vostra. Quando non c'è corrispondenza nel coniuge o nel figlio o in qualunque altra persona, c'è la sofferenza sempre di chi ama. Questa è la sofferenza di Dio che ama e tu non gli corrispondi. E allora è tremendo, è una sofferenza incredibile quando la sposa che ha sposato te in Cristo si sente dire, oh, ma che vuoi da me? Ha diritto questa moglie a chiedere i frutti al proprio marito, sì o no? Secondo voi, sì o no? E voi pensate che il Padre Eterno non abbia diritto? E noi quando il Padre Eterno mi mette davanti questa verità, noi la rifiutiamo. Perché la rifiutiamo? E quando si rifiuta è sempre un far morire. Faccio come mi pare. Perché devo stare a rendere conto a te prete, a te moglie, a te marito, a te padre, a te madre, a te amico? Perché? Perché? Il Vangelo, nella prima lettura c'è un passaggio e anche il narratore, che è il Vangelo di Matteo, dice il Padre Eterno, questo padrone, cosa dovrebbe fare? Che uccidono gli uomini e le donne, i profeti, eccetera, fino a uccidere Gesù, la storia che conosciamo. Cosa dovrebbe fare il Padre Eterno? Te centoni, che cosa faresti? Uccideresti anche te. Il Padre Eterno dice, io non faccio così. Io non faccio così. Non mi vendico, non sono il Dio della vendetta, essendo il Dio dell'amore, questo amore che tu rifiuti, perché poi alla fine portare i frutti non è. Vi ricordate, viene in mente la parabola dei talenti, quando uno ha guadagnato altri talenti, il padrone, che è il Signore, non se li tiene mica per sé. Dici no, tieniteli ancora, bravo, servo buono e fedele. Ne avevi cinque, ne vuoi andare 5? Non a me, a te, I frutti poi sono quelli che noi godiamo, sono poi le gioie vere della vita. Non portare frutti vuol dire non saper vivere delle gioie belle, grandi e profonde. E allora quando non viviamo di queste gioie le cerchiamo chissà dove, in forme sbagliate. Il Padre Eterno dice, io non mi vendico facendo a te quello che hai fatto a mio figlio. E questa è la storia nostra. Dio non ci ammazza, Dio non ci manda un castigo, non ci uccide, non ci fa soffrire. Chi pensa che Dio ci manda qualche cosa è cattivo nell'anima e nel cuore. Se tu pensi che Dio ti abbia mandato chissà quale castigo, vuol dire che tu sei cattivo. Non hai capito mai niente di Dio, perché Dio non è così. Non appartiene all'essenza di Dio, di amore. E anche questo Vangelo ce lo dice. Che fa? L'amore di Dio non si perde mai. Allora si parla del popolo di Israele. Questo amore non lo desideri, lo rifiuti. Va bene. Lo indirizzo verso i pagani. Quando tu sei a tua anni e l'amore, se è vero che è quello in Cristo, non si perde mai, si perde solamente, tanto è vero, si trasforma in odio quando non è un amore vero, quando è un amore umano, quando è un amore di possesso. Allora noi troviamo tante famiglie che si odiano perché si sono amati non in Cristo. Quando c'è l'odio non appartiene a Dio, ti ama, no, non mi ha amato, era un interesse, era una corrispondenza, perché l'amore di Dio non si trasforma in odio, lo indirizza. Vi ricordate sempre quando Gesù manda i discepoli, se andate, se non vi accolgono, non ci sono problemi, andate da un'altra casa. Allora se io ho questo amore di Dio, che è fatta di una parola, di un gesto, lo regalo a te, se tu lo rifiuti non ci resta male, mi dispiace per te. Questo è quello del Padre Eterno, che tu non gode delle vere gioie della vita, lo darà a chi lo desidera. I Vangeli sono tanti, che ci ripeto, lo troveremo anche settimana prossima. Quando tu non partecipi alla gioia di Dio che è l'Eucarestia, vi ricordate, ci chiamate zoppi, ciechi, storpi, da tutti i poveri, gli scartati, direbbe Papa Francesco, gli ultimi. Non è che manda il castigo a questa gente, invita a chi ha voglia di far festa, perché il nostro Dio è un Dio che canta un canto d'amore, ha voglia di cantare l'amore e di vivere. Ecco perché dice, voglio cantare un canto d'amore al mio diletto, e il mio diletto è questa cosa bella. Purtroppo molte persone non hanno capito, però state attenti di non essere quelle persone che credono che la vita è propria. Perché ci si resta male quando vi provoco un po'? Perché ci si resta male se ci capita una sofferenza? Questa cosa Dio non me la doveva mandare, e perché? Oppure succede qualunque difficoltà, perché? Perché noi si crede che la vita è mia, e siccome è mia la voglio vivere come voglio, e poi deve essere bella, sana, asciutta come un figliolo. Però guardo Lucia che aspetta un altro figliolo, così diciamo a tutti, e tanto si sa di già. Ma non è che il figlio deve essere bello, sano, asciutto. Un figlio è figlio, no? Ma siccome la vita è mia, io lo voglio in questa maniera. Il Padre Eterno non c'è in questo contesto. Per questo non ci si resta sempre male, ci si soffre, ci si arrabbia con Dio, con tutti, ma in realtà è un problema che ci si porta dentro. Ci siamo accaparrati dell'amore. L'ultima cosa, in maniera molto semplice, si dice l'amore ci possiede, ma non possiamo possedere l'amore. Possiamolo farla ai giovani. Dio che è l'amore, Gesù, ha le mani aperte e le mani bucate. Vuol dire che l'amore si dona con le mani aperte e bucate. L'amore non si tiene mai con le mani chiuse. I bambini trattengono le cose, ma dicono è mio. Ma chi ha imparato da Gesù è sempre, perché deve sempre passare. Ecco perché le mani di Dio sono aperte sulla croce e conficcate col chiodo, perché attraverso il chiodo resta, si dice, ha le mani bucate. Chi ama le mani bucate, ma nel vero senso di Cristo, non come lo intendiamo.